tell you that the only certainty, and you should know by now.
11 e 3 minuti primi, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo lo 06 49 17 50 che è il telefono da cui potete intervenire in diretta. L'argomento del questo primo redazionale di questo 15 luglio 2023 è il decreto flussi, ossia il fatto che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 luglio ha approvato il decreto del Presidente della Presidente del Consiglio dei Ministri, che reca il titolo Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 23-25. Di questo parleremo con una compagna di campagna in lotta a cui diamo il buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Che ci chiama, che sentiamo dalla Puglia, e quindi forse ancor prima di parlare del decreto flussi possiamo parlare dell'attualità, e cioè del fatto che a Borgo Mezzanone c'è stato nuovamente un grosso incendio che ha messo a rischio la vita di tante persone che vivono nella baraccopoli, insomma, che viene riservata a chi lavora nell'agricoltura in quella zona. Non so se ci vuoi dare qualche notizia su questo.
Sì, esatto, purtroppo siamo tristemente abituati a queste notizie, e per fortuna in questo caso non ci sono stati feriti o peggio, come invece è accaduto in molte altre occasioni. Ricordiamo che la baraccopoli, che sorge su una pista di atterraggio per aerei costruita durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi immaginiamoci poi, diciamo, vivere in una baracca fatta di lamiere e nel migliore dei casi mattoni, se non materiale di recupero, cioè sia d'inverno che d'estate, diciamo, è proibitivo da un punto di vista delle condizioni climatiche e poi igienico-sanitarie. Quindi chiaramente, diciamo, ci sono anche sovraccarichi sulla rete, visto che poi gli allacci non sono così abusivi, tra virgolette, e insomma, quindi molto spesso appunto poi ci sono blackout e o incendi e problemi di questo tipo. Si tratta appunto della baraccopoli più grande d'Italia al momento, credo, e ed è uno dei principali obiettivi del programma di uno dei, diciamo, capitoli del PNRR, che dovrebbe portare, come già hanno annunciato varie volte negli ultimi anni, allo smantellamento del ghetto attraverso un progetto di, in teoria, riqualificazione degli antichi borghi, della bonifica del tavoliere, luoghi che sono stati da sempre, diciamo, fallimentari nei loro obiettivi e anche con l'installazione, diciamo, di nuovi campi attrezzati, quindi container che già sono stati installati appunto nel perimetro del centro di accoglienza per richiedenti asilo, che è adiacente a questa baraccopoli, ma che rimangono ancora sostanzialmente vuoti. C'è una sorta di ambivalenza nell'utilizzo di questo centro, perché da un lato il CAR, appunto il centro per richiedenti asilo, doveva essere chiuso da tempo. In realtà, anche vista, diciamo, l'ingente quantità di persone che sbarca sulle coste italiane, che è sbarcata negli ultimi anni, negli ultimi periodi, insomma, il centro rimane attivo con una gestione anche piuttosto opaca, tanto per cambiare, e il campo per lavoratori agricoli ancora non vede la luce. Ovviamente, diciamo, la differenza tra un container e una baracca in termini di qualità della vita è dibattibile, per essere gentili, insomma. In ogni caso, un campo attrezzato significa un luogo di contenimento, ecco, per cui le persone molto spesso preferiscono, davanti a questa opzione quella di vivere in una baracca, dove se non altro diciamo la vita si può gestire in maniera più o meno autonoma.
Questo sì, anche perché avevamo visto insomma le foto, noi che non siamo stati lì personalmente, dei container inaugurati con grande fanfara da Michele Emiliano, e veramente la differenza tra il container e la baracca non è poi così netta, ecco, oltre al fatto che è super controllato, come dicevi te.
Esatto, poi ricordiamo che i container diciamo sono progettati come forme abitative, che già diciamo di per sé è un po' una contraddizione, ma insomma per avere una vita, ecco, una durata massima di un anno, quindi si tratta di strutture che in realtà appunto dovrebbero, se non altro, essere mantenute e rimpiazzate con una velocità che nessuna istituzione diciamo ha mai garantito, o se non altro per questa tipologia di persone, ecco, cioè immigrati che lavorano saltuariamente o stagionalmente nell'agricoltura.
E dicevi tu appunto, a proposito di questi, che anche a Borgo Mezzanone è molto aumentato il numero di chi ci vive, non so di che, adesso di che numero si parla, ma questo ci porta appunto a parlare dell'argomento principale che vorremmo trattare oggi, che è questo decreto che stabilisce, alzandole, le quote di ingresso regolare per motivi di lavoro e aumenta il plateau delle categorie professionali.
Sì, allora io penso sia necessario fare un inquadramento, anche volendo, storico di questi provvedimenti. Cioè, innanzitutto diciamo si tratta di qualche cosa che era previsto all'interno del decreto Cutro, cioè la possibilità di fare una programmazione triennale dei flussi. I flussi diciamo, in Italia esistono da ben prima che venisse istituita una legge organica sull'immigrazione, cioè già dall'inizio degli anni 90 si parte con delle prime quote stagionali per lavoratori non italiani, quindi parliamo in questo caso del settore agricolo e turistico, alberghiero in particolare, che sono appunto quelli tradizionalmente votati alla stagionalità, diciamo così, e però poi a partire dall'istituzione della legge del testo unico sull'immigrazione nel 98 a firma Turco-Napolitano, che viene ampliata la possibilità di ricorrere ai flussi anche per impieghi e settori non stagionali. Diciamo, l'andamento poi di queste formule è stato molto altalenante nel corso degli anni, ha seguito più o meno diciamo sia le espansioni e le contrazioni del mercato del lavoro da un lato, e sia diciamo il cambiamento dei flussi migratori e delle politiche per il loro controllo. Quindi di fatto diciamo c'è stata una lunga fase di espansione delle quote, per poi arrivare a una quasi assoluta contrazione a seguito da una parte della crisi del 2008 e quindi delle sue conseguenze negli anni successivi, e poi invece dell'apertura della cosiddetta rotta libica come conseguenza dell'invasione NATO in Libia, soprattutto, quindi del fatto che saltarono diciamo i meccanismi di controllo che erano stati messi in piedi in accordo tra il regime libico e l'Europa. E quindi diciamo l'aumento esponenziale degli sbarchi in questo periodo, cioè parliamo del periodo tra il 2011 e il 2017, ha diciamo sopperito in qualche modo alla contrazione invece delle quote sui flussi in ingresso per lavoro. Non so se è chiaro il concetto. Comunque appunto di fatto insomma parliamo di circa 170.000 persone in ingresso ogni anno. Queste prima erano più o meno le quote di ingresso per lavoro ogni anno, e queste quote sono state rimpiazzate da quelle degli sbarchi, cioè quindi anche, vabbè, poi ovviamente quindi gestite da un regime che non è più quello dei permessi per lavoro, ma dal regime umanitario, quindi da un regime di campi straordinari da cui si attingeva a piene mani manodopera, soprattutto appunto nel comparto agricolo, ed è proprio durante questo periodo che i cosiddetti ghetti, le baraccopoli che esistono in Italia dagli anni 90, cioè popolate da, parliamo ovviamente di quelle popolate dagli immigrati non italiani, ecco, perché volendo fare una storia delle baraccopoli, insomma, in Italia ce n'erano già prima, però ecco, questo è il momento in cui si espandono questi luoghi in conseguenza appunto dell'espansione di questo regime, diciamo, di gestione dei flussi migratori che si potrebbe definire militare umanitario, ecco. E poi la successiva, diciamo, contrazione di nuovo degli sbarchi a seguito delle politiche dell'allora governo Renzi, del ministro Minniti in primis, e poi di quelli che sono venuti dopo di lui, da un lato, e dall'altro l'abbandono progressivo di alcuni settori lavorativi da parte dei cittadini dei paesi, diciamo, di più recente ingresso nell'Unione Europea, soprattutto in termini numerici dei rumeni, ha fatto sì che si arrivasse, insieme ovviamente, diciamo, alla crisi pandemica, però diciamo ha una carenza strutturale di manodopera in alcuni comparti, ecco, questo, diciamo, un terzo fattore da tenere in considerazione per capire appunto la difficoltà a reperire manodopera in alcuni comparti, e il fatto che l'Italia, sempre appunto in conseguenza della crisi economica post 2008, ha per la prima volta dagli anni 70 di nuovo un saldo migratorio negativo, cioè dire entrano in Italia meno persone di quelle che escono, quindi anche questo, diciamo, forse è uno degli aspetti di cui si tiene sempre meno conto, però questo importa in questi ragionamenti. Poi ovviamente, diciamo, per l'agricoltura e l'edilizia in particolare si parla di settori che sono sempre più l'appannaggio di lavoratori immigrati, no? Quindi, cioè, in agricoltura parliamo di più del 30% di lavoratori non italiani, una cifra che ovviamente è andata crescendo negli ultimi decenni, a partire soprattutto dagli anni 90, e a fronte c'è, cioè, da un lato ovviamente di una, diciamo, contrazione del settore, questo c'è, cioè, diciamo, una questione storica dal dopoguerra in poi, quindi, cioè, si vede chiaramente che da un lato, diciamo, l'agricoltura assorbe sempre meno manodopera, però dall'altra l'incidenza relativa della manodopera cosiddetta straniera è sempre più alta, è sempre più importante, e appunto, insomma, oggi come da anni, insomma, vanno dicendo le organizzazioni di categoria, manca appunto manodopera in questo settore, perché tra l'altro appunto chi può lo abbandona, cioè di nuovo i lavoratori dell'est Europa, soprattutto dei paesi comunitari, che quindi hanno più facilità, diciamo, a spostarsi e a trovare alternative migliori sul mercato del lavoro europeo, in agricoltura non vogliono lavorare più, perché si tratta, come ben sappiamo, di uno dei, cioè forse del settore sottoposto alle condizioni più dure, sia dal punto di vista lavorativo che poi più in generale abitativo e di vita.
Sì, e ci troviamo quindi al momento, diciamo, politico che vediamo e che poi vediamo trasfigurato sui giornali, in cui abbiamo da una parte, da molto tempo e anche con degli inasprimenti molto forti negli ultimi tempi, la propaganda dei partiti di destra e anche di governo contro le migrazioni, contro i migranti e le migranti, si parla di muri, respingimenti, del fatto che adesso è finita la ricreazione, come ama dire Salvini, è finita la pacchia, eccetera eccetera, dall'altra troviamo il governo che deve alzare la quota dei flussi, perché per quanto evidentemente serva in termini economici tenere sotto ricatto e sotto sfruttamento questi lavori e questi lavoratori e queste lavoratrici, senza quindi dargli la possibilità di entrare in maniera tranquilla in Europa, anzi alzando i muri della fortezza, poi però appunto le associazioni datoriali di categoria richiedono più lavoratori e più lavoratrici e quindi si alzano un po' i flussi. Arriviamo a paradossi come quello del presidente della regione Friuli, il leghista Fedriga, che è quello che voleva il muro tra Slovenia e Friuli, che chiede per esempio che i flussi vengano ampliati rispetto a quello già che decide il decreto appunto del 6 luglio, tanto per fare un esempio.
Sì, esatto, cioè diciamo l'Italia appunto un'altra volta ha sempre strutturalmente diciamo giocato questo gioco, cioè le politiche migratorie italiane sono sempre state votate a un utilizzo particolarmente pesante diciamo del lavoro irregolare di persone senza documenti, soprattutto appunto in alcuni comparti, e l'agricoltura è l'esempio principe di questo tipo di politiche, che si accompagnano ovviamente a una demonizzazione dell'immigrato dall'altra parte, che è come dire, come sempre, il capro espiatorio di tutti i mali, ecco, però appunto poi c'è le cifre e la realtà ci dicono un'altra cosa, tant'è che appunto in tutti questi anni, in queste decadi, da quando esistono i flussi di ingresso per lavoro, c'è sempre stata un'eccedenza di richiesta rispetto alle quote disponibili. Questo ci dice, e questo è vero anche ora, cioè il governo dice noi facciamo quote annuali programmando a livello triennale sulla base di un'analisi delle necessità del mercato del lavoro nei diversi settori, ma quello che ci dicono queste analisi, che ovviamente diciamo di per sé potrebbero essere discutibili, ma prendiamole per buone, queste analisi ci dicono che il fabbisogno è doppio rispetto alla quota che i flussi contemplano, e questo significa che diciamo probabilmente il governo calcola anche che si possa ricorrere a persone, potenziali lavoratori o lavoratori già che sono in Italia magari da decenni e che però non hanno i documenti, e si guarda bene diciamo dal proporre una forma di regolarizzazione reale diciamo che non sia come quella attuata dall'allora ministra Bellanova e la Morgese, insomma da due ministeri, ma insomma ci ricordiamo benissimo quanto sia stata fallimentare. Ci sono persone che tutt'oggi aspettano ancora una risposta dalla prefettura sulla loro richiesta di regolarizzazione che, lo ricordiamo, riguardava in particolare il comparto agricolo e quello della cura, e arrivava dopo una lotta dei diretti interessati, soprattutto dei lavoratori e delle lavoratrici agricole, lotta che ovviamente diciamo va avanti anche questa da decenni, e che appunto diciamo è un po' lo specchio del fatto che l'agricoltura rappresenta in Italia, ha sempre rappresentato un po' un settore così rifugio per chi non ha i documenti. Ovviamente di questo si giovano gli agricoltori e più in generale una filiera in cui più che in altre si scaricano diciamo i costi sugli anelli più deboli. Questo appunto per dire che manca completamente, anche a fronte dei progetti PNRR che appunto prevedono finanziamenti di decine di milioni, come nel caso di Borgo Mezzanone, ma non si affronta il tema primario, che è quello della regolarità giuridica, ecco.
Che appunto, quindi si alzano i flussi, non si alzano quanto richiedono le associazioni datoriali, perché appunto si parla di un decreto che prevede la programmazione di 136.000 ingressi per il 2023, 151.000 per il 2024, 165.000 per il 2025, mentre il fabbisogno rilevato, così dice, andiamo insomma siamo andati a vedere stranieriinitalia.it, il bisogno rilevato va dai 274.000 e 280.000 l'anno.
Esatto.
E questo è, diciamo, in termini di quello che serve alle associazioni datoriali. Dall'altra parte c'è il fatto di prendere queste persone per il tempo che serve ai datori di lavoro e poi ricacciarle via, senza appunto dare a queste persone, che sono lavoratori e lavoratrici, ma appunto sono persone, anche la possibilità appunto di stare in Europa senza la persecuzione a cui siamo abituati.
Sì, diciamo, ci sono, esatto, poi c'è ovviamente, come dicevamo all'inizio, una distinzione tra i flussi stagionali e quelli non. L'agricoltura, diciamo, assorbe appunto sempre di più quote esclusivamente stagionali di lavoratori, e questo ovviamente nell'ottica di ridurre al minimo i costi per lo Stato della riproduzione, no, della forza lavoro, cioè una volta che tu hai finito la stagione te ne torni a casa e te la vedi tu con la pensione, la disoccupazione, cioè non hai diritto a nulla di tutto questo, no? Poi ci sono, diciamo, delle misure nella legge che prevedono la possibilità di una conversione e dopo un biennio di lavoro stagionale la possibilità di essere assunti insomma a tempo indeterminato, comunque di rimanere in Italia e di avere un permesso di soggiorno per lavoro non stagionale, per l'appunto, e quindi di accedere sempre un po', come dire, l'idea è quella delle tutele crescenti. Poi nella pratica ovviamente le cose sono molto diverse, a parte che i flussi in Italia sono sempre serviti come forma spesso di regolarizzazione per persone che già si trovavano sul territorio, e questo ovviamente significa anche truffe, significa speculazione per, diciamo, la fabbricazione dei documenti necessari, eccetera eccetera, cose che, diciamo, ben conosciamo e che sono tipiche anche delle sanatorie, quindi c'è sempre questa dimensione qui. Infatti, a questo proposito, diciamo, ci tengo ad evidenziare un aspetto che già era presente anche questo nel decreto Cutro, come anche la programmazione triennale, e cioè il fatto che, diciamo, si arriva ad una semplificazione delle procedure per l'emissione del nulla osta per i lavoratori che arrivano con i flussi. E questo, diciamo, perché appunto nel passato, come dicevamo prima, non solo sono state sempre più le richieste da parte dei datori di lavoro che, diciamo, le quote, ma all'interno delle richieste che rientravano nelle quote c'era sempre, diciamo, uno scarto poi tra quelle, diciamo, pervenute e quelle ammesse, no? Perché c'è tutta una serie di controlli, ci sono anche delle tempistiche, quindi magari non c'è, si arriva al paradosso per cui tra il momento in cui viene, può essere presentata la richiesta per un lavoratore o più lavoratori tramite i flussi, e quando questa richiesta viene evasa, diciamo, la stagione è già finita, no? In alcuni casi questo anche va detto. Però ecco, quindi con questa scusa, diciamo, per semplificare queste procedure burocratiche, non solo si dice che, diciamo, nelle more dei controlli della questura, anche senza il nulla osta, diciamo, il lavoratore può arrivare ed iniziare a lavorare, cioè quindi di fatto un regalo ai datori di lavoro, appunto, in un comparto in cui le irregolarità, come sappiamo, sono la norma, e dall'altra parte addirittura nel decreto Cutro si dice le associazioni, cioè chi presenta una richiesta per lavoratori stagionali o per lavoratori appunto tramite flussi attraverso un'associazione di categoria, cioè qui parliamo di Coldiretti e Confagricoltura, cioè le più accreditate ovviamente, no? con il governo attraverso stipula di specifico protocollo, ecco, cioè se la domanda viene presentata da questi soggetti, i controlli, cioè sono esenti da controlli.
Questo insomma la dice molto lunga, tenendo anche conto che si tratta di un decreto, quello Cutro, che era nato in seguito a una strage di persone in mare e che quindi in qualche modo era, come dire, l'intervento a favore di queste persone da parte del governo, che si è risolto in un regalo alle associazioni datoriali contro la possibilità insomma di questi lavoratori e queste lavoratrici di lavorare con un minimo di diritti.
Sì, poi appunto diciamo questo arriva in un quadro, cioè quello del decreto Cutro, è un quadro fortemente diciamo punitivo nei confronti di chi non è cittadino italiano, cioè a parte diciamo qualche contentino sulla lunghezza dei permessi per lavoro eccetera, cioè per il resto si tratta diciamo di un impianto assolutamente diciamo criminalizzante e restrittivo che riporta un po' a quello già dell'era Salvini, con in più tutta ecco, la parte che riguarda la criminalizzazione dei cosiddetti scafisti, dove appunto poi c'è dentro a questa categoria spesso e volentieri rientrano persone che semplicemente diciamo si sono fatte carico di, come dire, aiutare tutte le persone presenti su una barca a sopravvivere, ecco, cioè questo è, no? Poi ovviamente diciamo tutto questo è un meccanismo perverso che viene proprio, cioè, alimentato dalle leggi sull'immigrazione, dal controllo della gestione europea dei confini, quindi cioè senza gli intermediari non si può arrivare in Europa, e poi che si viene accusati un po' come appunto la storia del caporalato in agricoltura, se vogliamo, no? Cioè un po' si tratta di questioni speculari e simmetriche, quindi insomma il sistema crea la necessità di figure di intermediari e poi però se la prende esclusivamente con queste figure, quando non diciamo mette in mezzo gente che nemmeno può essere ascritta a queste categorie.
Certo, senti, ovviamente se vuoi aggiungere altro c'è tutto il tempo, altrimenti arrivando a conclusione insomma di questo ragionamento ti chiediamo la situazione insomma dell'auto-organizzazione, della lotta, la possibilità di lotta appunto, che in questo momento che è uno dei momenti caldi dell'anno, non solo per la temperatura ma anche per l'impiego insomma di lavoratori e lavoratrici nel settore dell'agricoltura e quindi nelle grandi zone di sfruttamento quali quelle del Foggiano da cui ti stiamo sentendo.
Sì, intanto appunto diciamo le condizioni meteo sono proibitive, vabbè, in Puglia è in vigore già da alcune settimane un'ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde, che ci si augura venga rispettata, ma insomma al di là delle ore più calde, cioè, insomma lavorare in aperta campagna adesso è particolarmente dura, e quindi insomma ci auguriamo che questo non determini, ma sicuramente diciamo un malessere, un effetto diciamo negativo sul fisico, sul corpo dei lavoratori ce l'ha senz'altro, appunto viste anche le condizioni poi di vita. E però ecco, al di là di questo, cioè sicuramente da un lato in forma così generale continua ad esserci il tema principale, che è quello appunto della regolarità giuridica dei documenti, stante tanti questi annunci ancora non c'è niente di definito rispetto allo stanziamento, cioè il PNRR ha stanziato dei fondi per il superamento dei ghetti, però ecco, a fronte di progetti che sono stati presentati mesi fa non si ha ancora alcun riscontro rispetto poi all'erogazione dei fondi all'inizio reale di questi progetti, anche perché durante l'ultima manifestazione del marzo scorso a Foggia una delle richieste dei lavoratori era proprio quella di, diciamo, avere più voce in capitolo rispetto a questi piani che ancora una volta sono assolutamente schiacciati sull'idea di una manodopera che deve essere stagionale, no? Perché poi si imputa la stagionalità, la stanzialità, quasi come dire una caratteristica intrinseca del lavoratore, a una sua scelta, quando in realtà ovviamente è la necessità del mercato del lavoro che implica queste condizioni. Dopodiché stiamo aspettando di capire come si intende procedere e dare battaglia rispetto alla questione in primis dei documenti e poi del fatto che il campo di lavoro non può essere la soluzione. Poi approfitto anche per mettere l'attenzione su quello che sta accadendo in questi giorni in provincia di Cuneo, nel distretto della Frutta, che ha Saluzzo come suo centro, dove tutti gli anni, ormai sono più di un decennio, si verifica puntualmente una cosiddetta emergenza abitativa, nel senso che le persone arrivano o in cerca di lavoro o già addirittura con un ingaggio e però non hanno un posto dove dormire, quindi decine e decine di persone, la maggior parte già con un contratto di lavoro, dormivano all'aperto a Saluzzo nelle scorse settimane. Questo a fronte poi di un protocollo che è stato siglato tra la prefettura e vari comuni del distretto, molto in ritardo rispetto all'inizio della stagione, che è iniziata a maggio. Il protocollo è stato firmato il 15 di giugno. Alcuni comuni prevedono da un paio d'anni, alcuni da più tempo, delle strutture di accoglienza per i lavoratori stagionali, dove però intanto ci deve essere una volontà politica da parte dei comuni e dall'altro poi quella dei datori di lavoro, che dovrebbero impegnarsi a corrispondere una quota per ogni lavoratore accolto. Insomma, la realtà parla di situazioni ben diverse. Poi i luoghi dove i lavoratori vivono all'aperto sono anche i luoghi di reclutamento della manodopera molto spesso, e c'è come al solito un rimpallo, uno scaricabarile da parte delle istituzioni locali con la prefettura e un sostanziale silenzio delle associazioni di categoria degli agricoltori. Quindi ci sono stati già dei tentativi di pressione sul comune di Saluzzo, la cooperativa che ha in gestione tutto il pacchetto delle accoglienze della zona, e però la situazione rimane tuttora critica. Poi ovviamente l'accoglienza è riservata a chi ha un contratto di lavoro, però la stagione che è molto lunga in quella zona, inizia a maggio e finisce a novembre, però implica anche dei buchi di settimane tra un ingaggio e l'altro, e non sempre questo permette poi di mantenere un posto in accoglienza, anche perché si parla di datori di lavoro diversi. Insomma, è un sistema che non tiene assolutamente conto delle esigenze reali né della realtà dei fatti, di come
della vita delle persone,
esatto.
Senti, noi ti ringraziamo anche per questa aggiunta e ci risentiamo per tutto quello che è rimasto aperto, la questione dei documenti, ma anche magari per approfondire quest'altra zona che è quella di Saluzzo, perché poi non c'è soltanto il sud nell'agricoltura. E per il momento ti ringraziamo molto e buona
grazie
lotta.
A voi. Buone lotte.
Grazie ancora. Un abbraccio. Ciao.